Lemonada.
Ciao, sono Francesca Lazzarin e stai ascoltando In Giro con Fra. Ciao Marinetta! Senti, io so che hai regalato a Luciano, tuo fratello, le sue prime scarpette da ballo.
Ah, sì, è vero! Lui si appassionò a quel mondo perché Luciano è stato sempre molto creativo e la maestra di danza gli chiese se gli propose di fargli studiare danza gratis, perché c'erano pochi ragazzi che facevano danza. Nella nostra famiglia, famiglia religiosa, famiglia abbastanza tradizionale per certi aspetti, e nella cultura omofobica del tempo, ebbe il coraggio di fare questo passo. Cioè, se tu facevi danza come ragazzo significava automaticamente che eri omosessuale e quindi dovevi vergognare di quell'aspetto della tua identità. Quindi Luciano già da allora si è dimostrato quello che è sempre stato: uomo libero, persona libera, che non si lascia vincere dagli schemi. E quindi venne a me a chiedere, non a nostra madre, papà già era morto, se io gli dessi i soldi per comprarsi le prime scarpette, perché lui serviva solo quello, perché la scuola era gratis.
I miei ospiti di oggi sono Luciano Cannito, coreografo di fama internazionale, regista, un uomo di mondo che, come dice lui, ha lavorato per anni nel pianeta Terra prima di tornare in Italia, e Rossella Brescia, ballerina, conduttrice televisiva, radiofonica, attrice e insegnante di danza. Nella vita sono una coppia e oggi prenderanno un caffè virtuale con me. Ciao, come state?
Ciao, tutto benissimo, grazie.
Tutto bene, non vedo l'ora di prendere questo caffè, l'ennesimo, perché mi sveglio già al mattino prestissimo. Prendiamocelo. È il sesto questo, vai.
Ammazza, voi siete a Roma, giusto?
Da Roma.
Eccoci. Io da Torino. Senti, mi è capitato di parlare con ospiti che hanno avuto una carriera importante e a volte supportata dalla famiglia e altre volte meno. Vorrei iniziare da Rossella. Quando hai deciso che avresti voluto essere una ballerina professionista e come ha affrontato questa scelta la tua famiglia?
Allora, ho deciso perché guardavo in realtà un programma che si chiamava Maratona d'estate di Vittoria Ottolenghi e vidi un passo a due Baryshnikov, Alessandra Ferri, e dissi: voglio fare questo nella vita, voglio fare la ballerina. E ovviamente ne parlai in famiglia e siamo molto pratici in famiglia, diciamo che forse nessuno, insomma, aveva avuto vellità artistiche, quindi insomma mi dissero di sì, un po' a fatica perché preferivano cose un po' più concrete, no? Però poi mi hanno sempre rispettata, ci mancherebbe, insomma loro erano consapevoli che la cosa mi rendeva molto felice e quindi mi hanno aperto la strada con fatica, perché non è che facevo parte di una famiglia agiatissima e tuttora, ecco, e quindi insomma con tutti i sacrifici che hanno fatto i miei genitori, che ringrazio moltissimo.
Vabbè, tanto dire no a Rossella è praticamente impossibile. Segno zodiacale Leone.
Ci piace Leone. Leone ci piace. Senti Luciano, ti faccio la stessa domanda, ma parto con quello che so io, perché tu non lo sai, ma io nel weekend ho fatto il terzo grado a Marinetta.
Oh, ok.
Ecco, allora io so che tua sorella Marinetta ti ha regalato le tue prime scarpette da danza.
Affermativo.
Io
ho fatto il primo anno di danza completamente di nascosto della mia famiglia, e c'era solo mia sorella Marinetta che sapeva che io studiavo danza. È presente la storia Billy Elliot? È esattamente identica.
Certo.
Perché avevo paura che a casa, una famiglia insomma molto in qualche modo tradizionalista, mio padre molto severo, non avrebbero mai accettato il fatto che un ragazzino facesse il ballerino. Devi tenere presente che tanti anni fa, ancora oggi in realtà in parte, ma tanti anni fa nel sud Italia c'erano dei gravi grossi preconcetti riguardo al fatto di un uomo di fare danza, perché sei effeminato, diventi gay. Nonostante questo, mia sorella, sempre molto felice di darmi una mano, lei ce l'ha proprio nel sangue, e mi accompagnò, mi ricordo ancora, in via Chiaia per acquistare queste scarpe di danza. È così, è vero.
Infatti mi ha detto che ha iniziato a ballare relativamente tardi, perché avevi 17 anni, e che ha iniziato un po' per caso, no?
No, non 17 anni, avevo 15 anni, non 17.
Ah, ok. Però mi ha detto appunto che accompagnavi la tua fidanzatina dell'epoca a fare le lezioni, e che ad un certo punto l'insegnante di danza quasi ti pregò, in assenza di ballerini maschi, di iscriverti, proponendoti le lezioni gratis. E anche lì, qual è stata la dinamica quando l'hai detto alla tua famiglia e quando hai capito che facevi sul serio?
È stato molto semplice, perché in realtà quando ci sono le storie raccontate dalle sorelle c'è sempre un margine, diciamo, di discrepanza rispetto alla verità assoluta, perché c'erano già 9 uomini in quella scuola di danza. Per cui... Però è vero che studiavo gratis, cioè non mi facevano pagare le lezioni di danza, ed è vero anche che la maestra di danza mi trovò particolarmente interpretativo, o comunque predisposto alla danza e anche all'interpretazione teatrale, mi diede il primo ruolo dello spettacolo finale. Ecco perché fu più facile poi invitare tutta la mia famiglia, dandogli i biglietti dello spettacolo, dove io ballavo il primo ruolo, anche se avevo soltanto un anno di danza. Insomma, naturalmente stiamo parlando della prima scuola di danza ancora non professionale al 100%, dopodiché, dopo questo primo spettacolo, ho iniziato a frequentare un'accademia professionale.
Senti, io so che ad un certo punto tuo padre Graziano manca all'improvviso. Che impatto ha avuto questo tragico evento sulle tue scelte personali e sulla tua carriera?
Ma se Rossella è una leone, io sono un ariete, e quindi in realtà ho sempre fatto, anche da ragazzino, quello che credevo giusto fare, e mi ci sono buttato con tutta la mia passione. Non so se poi mio padre, se fosse stato ancora vivo, sarebbe stato d'accordo o meno. In realtà non lo so, perché lui amava l'arte in generale, io avevo studiato pianoforte, facevo teatro, non credo che ci sarebbero stati delle forti resistenze. In realtà la sua morte creò un grande shock a casa, per cui quando poi io ho deciso di continuare a livello professionale la danza, e qui mi sto riferendo, avevo ormai 18 anni, ci fu una sorta di riunione di famiglia con varie consultazioni di persone, amici, parenti, eccetera. Ma alla fine lo avrei fatto comunque. Sai, quando si ha una passione ci sono poche chiacchiere.
Rossella, tu mi dicevi che eri l'unica realtà della famiglia, perché so che hai delle sorelle, però quella con la velleità artistica e che poi è andata avanti in questo percorso sei tu, giusto?
Sì, devo dire anche il mio papà voleva fare l'attore, poi insomma purtroppo mia nonna, che era famiglia matriarcale, considera mia nonna, decideva tutto, e insomma gli disse se vai a Roma a fare questo provino a Cinecittà poi non tornerai mai più qua, proprio cose della serie. Molto, diciamo, parole forti, e ovviamente prima perché non c'erano le possibilità, il mio papà non poteva proprio arrivarci qui a Roma, e questa è una cosa che un po' mi ha sempre fatto male, perché mi dispiace per lui che non abbia potuto frequentare il mondo dello spettacolo, perché è un mondo così affascinante. Poi se lo vedi dal punto di vista veramente artistico è affascinante, perché poi tutte le varie dietrologie, le varie cose che si dicono, ci mancherebbe, ci sono, non è che è tutto così rose e fiore, però la parte artistica è veramente emozionante e gratificante. E sì, quindi solo il mio papà, no, mie sorelle no, nel campo proprio, mia sorella avvocato, un'altra lavora sempre tutt'altro. In uno studio legale, sì, tutt'altro.
Molte volte si parla di discriminazione maschile e bullismo per gli uomini che fanno danza. Volevo chiedere se secondo voi la situazione è migliorata oggi e se in qualche modo i talent, che sono uno show comunque parecchio discusso, no? Perché ci sono sempre opinioni contrastanti, però se secondo voi hanno aiutato un po' a sdoganare lo stereotipo di ballerino maschio come necessariamente omosessuale, o sdoganato il pensiero gretto e superficiale che ci sia qualcosa di sbagliato nell'essere un bambino o un uomo che nella vita, invece di giocare a calcio, semplicemente danza?
Allora, io penso che siamo sulla strada giusta. Non è più come una volta, però ancora purtroppo, soprattutto in alcuni paesini, magari il pregiudizio c'è, e tutti insieme dobbiamo combattere ovviamente questo, perché poi ci sono dei talenti meravigliosi che rinunciano soltanto perché non si vogliono sentir dire cose, frasi che fanno male, no? Fuori. Però penso che si vada sulla strada giusta. I talent aiutano molto, cioè, per esempio, se mi parli di Amici di Maria De Filippi, io penso che insomma, poi tutti magari ambiscono ad andare lì a diventare fiori di ballerini, non solo donne, anche uomini, e quindi penso che la televisione sia un potente mezzo di comunicazione che può dare un grande messaggio.
Cioè, io da ragazzino l'ho vissuto in prima persona al 100%, era impensabile dire pubblicamente tra altri ragazzi coetanei: io studio danza, faccio il ballerino. Ti cominciavano a sfottere, a prendere in giro. Cioè, per rispondere alla tua domanda, sì, i talent hanno aiutato a sdoganare questo principio, ma non solo quello, anche internet, la possibilità dei ragazzi e dei giovani di avere il mondo nelle mani e quindi conoscere, essere al corrente che fare il danzatore o fare il cantante lirico o fare il calciatore sono tutte semplicemente passioni che tu riesci ad esaudire a un certo punto della tua vita.
No, ma poi trovo veramente allucinante proprio ancora parlare di questo. Purtroppo bisogna parlarne perché cioè dobbiamo parlarne, perché appunto dobbiamo sconfiggere tutto questo bullismo e questo disagio, no, che possono avere tanti ragazzi. Ma trovo veramente assurdo, cioè siamo nel 2021 e ancora parliamo di questo, e questa è la cosa che mi fa più male, perché io voglio parlarci a quattro occhi con uno che fa una battuta a un ragazzo, perché fanno danni, capito? Le parole fanno malissimo, sì. Fanno dei danni immensi, perché tanti ballerini che magari potevano essere straordinari ballerini non lo sono stati, perché appunto hanno abbandonato prima, perché ci sono delle parole che veramente fanno troppo male. Quindi tutti insieme dobbiamo combattere questo, parlarne, perché dobbiamo arrivare a sconfiggere tutto questo. Non è possibile, cioè io trovo che sia impensabile una cosa del genere.
Rossella, tra l'altro, a proposito di temi importanti, a volte c'è un'immagine, secondo me, del mondo della danza come molto severo, no? A tratti spietato, dove ci sono dei canoni molto rigidi da rispettare, e uno di questi è la fisicità. Volevo sapere se hai mai subito le pressioni della magrezza e di certi standard fisici. A volte, cioè, onestamente, psicologicamente deleteri per alcune ragazze che poi hanno sofferto di anoressia, e se secondo te il mondo della danza oggi è un po' più sensibile all'argomento?
Allora, sicuramente è molto sensibile all'argomento, cioè non ti dico che non esiste questo, c'è, però anche lì personalmente non l'ho mai subito, perché ho sempre pensato ad avere una dieta equilibrata per la salute fisica, per me stessa, per cercare di tonificare il muscolo, quindi di fare una dieta che non sia magari tanto ricca di carboidrati, ma comunque di mangiare, perché cioè io mi sentivo male, se non mangi non so come queste ragazze poi possano fare ad andare avanti, ecco. E quindi io voglio dire a tutte quelle ragazze che magari stanno per intraprendere una dieta, il fatto si può arrivare ad avere un fisico asciutto facendo una dieta equilibrata, però non rinunciando al cibo, perché così non vai da nessuna parte, così ti ammali e non puoi coronare il tuo sogno. Personalmente, forse anche la mia famiglia mi è stata dietro, pugliese, capirai, cioè tutte quelle cose meravigliose, mia madre mangia. Esatto. Però nella mia testa mi sono sempre informata, ecco, bisogna informarsi, e forse bisognerebbe avere più informazione sull'alimentare anche nelle scuole, perché no?
Ah, certo, sicuramente. Ad entrambi vorrei chiedere qual è stato il momento di svolta nella vostra carriera, cioè quel momento in cui le cose hanno veramente iniziato ad andare nel verso giusto e la passione è diventata un vero e proprio mestiere accompagnato dal successo.
Beh, ce ne sono due, io ne ricordo due, cioè il primo è stato quando ho avuto il mio primo contratto, chiaramente come professionista, come ballerino, e il secondo quando... ho smesso di ballare per fondare la mia compagnia, che era anche quello soltanto un sogno nella mia testa, tanti sacrifici, pochissime risorse e comunque dover pagare una compagnia intera, stipendi a 12 ballerini e così via.
Wow.
Quando ho iniziato a verificare che la gente acquistava i miei spettacoli, voleva programmarli nelle proprie stagioni, finché a un certo punto ho ricevuto una telefonata dalla Scala di Milano che mi ha chiesto di fare una coreografia per loro. Per cui il primo momento è stato il mio primo contratto in Austria, il secondo momento è stato il mio primo balletto alla Scala di Milano.
Bello. Rossella?
Allora, io in realtà devo aver avuto diverse carriere e forse ancora non ho capito bene, cioè diverse strade, meglio, chiamiamole così, perché dopo l'Accademia Nazionale di Danza, dopo il diploma, ho iniziato a fare dei provini, però tu devi sapere che non ero proprio piattissima, quindi sai, quelle belle etere, essendo anche un pochino più formosetta ed essendo una perfezionista, continuavo a studiare classico, però poi ho iniziato a fare anche televisione, prima ho lavorato in teatro, però in commedie musicali o in altri spettacoli, non proprio di danza. E poi ho iniziato un connubio artistico, mi sa che l'ho iniziata proprio con te, la carriera di ballerina, cioè in televisione tanto ho ballato, devo essere come prima ballerina anche ad Amici, insomma tanti programmi, però poi questo connubio artistico che prima è nato con Luciano mi ha fatto scoprire anche un altro mondo. Io sempre ho studiato classico comunque, cioè sempre, anche se poi mi facevano fare hip hop a un certo punto che poi mi sono rifiutata io, perché l'hip hop lo deve fare la persona che fa hip hop, perché non è che tutti possono fare danza classica o tutti possono fare hip hop, secondo me, è un mio parere.
Giusto.
E quindi ho iniziato un altro tipo di percorso con Luciano, abbiamo fatto un sacco di lavori meravigliosi e quindi ci sono tante strade che quando ho capito, non lo so, non te lo so dire, forse quando inizi a sentire l'affetto delle persone che magari ti incontrano, per esempio lavorando anche in radio racconto tanto di me e quindi le persone che magari incontro per strada mi conoscono proprio bene, cioè in realtà conoscono anche Luciano perché racconto proprio tutta la mia vita sempre, anche cose che magari lui non sa che racconto, ecco.
Ok, buono a sapersi.
Accendi la radio, Luciano.
Ma sai, tutte le mattine, 3 ore, tutti i giorni, sempre, tutta la vita, poi non ce la fai.
Ecco.
L'altra sera io guardavo Ricomincio da Treno, che è uno dei miei preferiti di Massimo Troisi, e ad un certo punto c'è un dialogo storico tra lui e Lello Arena in cui Troisi dice: basta, non ce la faccio più, domani vado a Firenze, quel che è stato, ricomincio da tre. E Lello risponde: da zero, ricominci da zero. E Troisi dice: no signore, 3 cose mi sono riuscite nella vita, ma perché mi devi levare pure quelle? Da tre, ricomincio da tre.
Giusto.
Allora io ci riflettevo e dicevo: ma effettivamente ma anche impegnandosi, è difficile ricominciare da zero, perché avrai fatto un minimo, che ne so, un libro, una chiacchierata al bar. Cioè, è difficile ricominciare da zero, ha più senso dire ricomincio da tre. Allora, la mia domanda è: vi è mai capitato di ricominciare da zero, da tre, da dieci nella vostra vita?
Non facciamo altro.
Non facciamo altro, a voglia, quindi è una speranza per tutti.
Io sono arrivato a 147, se vuoi. Ho fatto musical, ho fatto regia di cinema, ho scritto per il teatro, ho fatto televisione. Cioè, ogni volta era una vita nuova, una vita diversa. E ogni volta, come stavi giustamente dicendo, ti porti dietro tutto il bagaglio di cose già fatte nelle tue vite precedenti, e poi arriva un momento in cui non c'è più neanche la differenza fra tutte queste. Io oggi, quando faccio uno spettacolo, inevitabilmente metto all'interno del mio spettacolo tutto quello che sono stato fino ad oggi, e anche quindi con un punto di vista meno settoriale e anche meno fondamentalista, se mi puoi far passare il termine. Cioè, mi rendo conto della relatività e della bellezza che c'è in tanti linguaggi e in tanti mondi. Perciò, a parte, insomma, tu dici ricomincio da tre, ma c'è anche un proverbio molto, molto più antico, ancestrale, che dice: nella vita non si butta via niente, non si butta mai niente nella vita.
Ricomincio da tre anch'io sempre, perché per esempio ultimamente ho riscoperto molto il cinema, quindi faccio tanti seminari, mi sono appassionata alla tecnica Chabak nella recitazione e quindi studio, e tutto sempre un ricominciare. Non si può fare questo mestiere pensando di essere arrivati da qualche parte, ecco basta adesso, è perché lì è proprio finita, cioè sei arrivato ed è finita.
Sì, scendi dall'autobus, poi l'autobus prosegue, quindi tu rimani lì alla fermata, inevitabilmente è così.
Com'è stato e com'è essere una coppia e lavorare insieme? Cioè, voi avete delle dinamiche di coppia anche quando lavorate, o riuscite in qualche modo a scindere le due cose?
No, sì, riusciamo a scinderle abbastanza, perché abbiamo un grande rispetto per questo lavoro. Io sono molto interprete e lui è tanto regista, perché non mi piace diciamo entrare nel suo mondo, nel suo campo, ecco. Ognuno ha dei ruoli e li fa con grande rispetto, ecco.
Se sei un professionista non puoi mischiare le cose. Cioè, un professionista ha un tale rigore, un artista vero, ha una tale gavetta alle spalle, una tale dedizione quasi divina a tutto ciò che è riuscito ad ottenere in anni e anni e anni, che non farebbe mai un errore del genere di mischiare le due cose. Non succede ai veri professionisti, non credo che succeda. Può succedere invece il contrario, che quando professionisti poco seri fanno di queste cose, rovinano anche il risultato del loro lavoro, a volte rovinano anche la coppia.
Ok, no, in realtà ve lo chiedevo ovviamente in maniera ironica, perché parlando di coppia ho visto un'intervista molto carina tra voi due in cui Rossella manifestava un po' di gelosia, mi ricordo, perché tu forse, Luciano, avevi chiamato la mia musa una ballerina, e mi ricordo che poi la conduttrice dice: vabbè, Luciano, vorrei vedere te se Rossella avesse il ballerino, che insomma, e tu dici: ma sapessi quante coreografie ho montato io dove Rossella bacia al ballerino, ma il top, proprio la creme della creme, è stata la signora nel pubblico che risponde: e beata lei.
Ecco.
No, ma è vero, questa ormai sta diventando, diciamo, una leggenda metropolitana, c'era questa cosa di musa mia, però la storia è troppo lunga da raccontare, ma non c'è stato assolutamente, solo tante risate.
Certo.
Ed una macchina ammaccata.
Ma insomma, tante risate fino a un certo
ma
punto.
Ma soprattutto, hai presente quando proprio il nulla assoluto, cosmico, cioè c'era una ballerina che stava per mollare la...
Io non chiamo nessuno, musa mia.
Rossella non è convintissima, attento.
Avevamo una prima con tutto esaurito, 10 recite tutte esaurite, questa se ne voleva andare. Cioè, il regista dice qualsiasi cosa pur di bloccare un artista in una situazione del genere, quindi altro che... a chiunque avrebbe fatto e avrebbe detto le stesse cose al posto mio. Tra le altre cose, io parlavo solo di roba artistica e mica sono
tecnica.
Entrato
tecnica,
ma proprio sì, cioè quando vabbè, comunque andiamo avanti, dai.
Senti un po', ma quando si fa un lavoro artistico che ti porta spesso a viaggiare, ovviamente non mancano i sacrifici, e questo io lo vivo quotidianamente nella mia di coppia e nella mia di famiglia. Vi è mai capitato di dover fare delle rinunce lavorative per amore, o al contrario, rinunciare ad un amore per delle scelte lavorative?
Beh, nella vita sicuramente sarà successo. Però grazie al cielo noi ci siamo conosciuti dopo un po', insomma, di anni della nostra vita, ecco, da grandi, ecco, diciamo. E forse questo tipo di esperienze l'avevamo già fatto, almeno per quanto
sì,
mi riguarda.
Infatti,
cioè,
anche io.
Ma adesso siamo molto, molto equilibrati, ecco, forse questa è la parola giusta. Io posso dargli un consiglio. Però non gli imporrò mai nulla, perché penso che ho imparato a mie spese poi, e quindi cerco, su questa cosa ho grande rispetto. Il consiglio te lo do, però non ti impongo mai nulla, quindi è rispetto, non è che magari poi mi comporto, insomma, dici vabbè, mi hai detto di sì e poi ti arrabbi, no? Però rispetto anche poi la scelta che tu fai, e penso che questo sia importante, avere grande rispetto sempre, cioè più dell'amore, per assurdo, ci vuole il rispetto, perché soltanto così riesci poi a portare un amore fino alla fine dei tuoi giorni. L'ho capito a mie spese, e quindi forse è anche un consiglio che do a tutte le coppie, quello di rispettarsi molto, di rispettare le idee, di rispettare la parte artistica, lavorativa del tuo compagno sempre.
Sì, anche perché poi è un lavoro di squadra, oltre che un lavoro di coppia, quindi la squadra in qualche modo deve funzionare, no?
Però è successo nella vita passata, è successo,
certo,
che a volte si fanno delle scelte e a volte alcune scelte lasciano, insomma, un po' di morti e feriti dietro le spalle, perché quando qualcuno vuole impedirti di seguire la tua passione perde inevitabilmente, ma non perché uno non ami o non voglia bene alla persona, perché vuol dire che quella persona non ama te al 100%. E io dico sempre faccio sempre un aneddoto, racconto un aneddoto di ragazzini, adolescenti, magari gelosissimi, fidanzati con una ballerina, e chiedono o la danza. Non ho mai visto una singola ballerina che abbia lasciato la danza per il fidanzatino.
Brave, perché sono cose che in realtà di solito soprattutto succedono alle donne, no? Che si trovano sempre a dover rinunciare o dover, no, fare delle scelte tra carriera e in realtà se c'è la squadra uno può fare tutto.
Anche perché poi è un tarlo che ti rimane dentro a vita.
Cioè,
tu puoi andare avanti, puoi superare, puoi avere momenti di felicità, però poi ci sarà sempre questo tarlo che ti rimarrà.
Luciano, senti, il coreografo, oltre ovviamente alla parte creativa, ha la responsabilità di dirigere, di essere il referente per il corpo di ballo, sia a livello lavorativo che personale. Mi spiego meglio. Si lavora in gruppo, si fanno mesi di prove e, come nel caso di una band, e qua mi rifaccio alla mia di vita, si fanno dei tour, si viaggia insieme, si mangia, credo, insieme anche a volte, e ci sono delle dinamiche umane e personali complicate che vanno gestite. Se qualcuno dei tuoi ragazzi ha un problema e va in crisi per qualche motivo, trova in te una spalla? Cioè, come affronti le situazioni difficili a livello umano?
Io ho vissuto momenti della mia carriera dove ho sofferto un po', da ballerina, nella mia carriera di ballerino, e mi sono detto, ricordo anche quando è accaduto in tre o quattro occasioni, che non avrei mai voluto che ad altri accadesse quello che è successo a me. Perciò quando mi sono trovato dall'altro lato ho iniziato un approccio molto molto amichevole con i professionisti con i quali lavoro, ma non dal punto di vista, diciamo, di non essere intransigente sul livello e la qualità artistica, ma un po' psicologo, cioè un coreografo deve essere un po' psicologo, perché tu hai a che fare con artisti che lavorano con il proprio corpo, e il movimento, la qualità, l'arte del corpo è una delle cose più fragili che ci sono, perché ti sei molto esposto, non puoi nasconderti mai, perché quello che tu danzi è esattamente quello che tu vedi. Di conseguenza, tante volte hanno dei grandi momenti di crisi, hanno momenti di fragilità. Tu devi esserci anche facendo finta di non capire cose che magari comprendi perfettamente, o cercando di lavorare soprattutto sui loro lati positivi piuttosto che sottolineare quelli negativi. In questo modo tu riesci a ottenere il massimo dai ragazzi. E sì, è un mio modo di fare. Tante volte questo paghi un po' un prezzo comportandoti così, perché più sei stronzo più la gente ti rispetta. Questo è un po' un vecchio modo un po' masochista nel mondo della danza, sfortunatamente, non so per quale motivo c'è ancora. Quando hai un corpo di ballo di 24 persone o di 30 persone che girano e stanno insieme a lavorare tutti i giorni, poi partono una serie di dinamiche di personalità, di prime donne o di cose del genere, che bisogna saper gestire. Quella è una parte molto complicata.
Voi avete mai avuto momenti di crisi profonda durante la carriera da portarvi quasi a dire basta, mollo tutto, vado a fare, che ne so, l'avvocato, il gelataio, il panettiere?
Io sì, una volta per un anno ho lasciato la danza.
Ah.
Per un anno.
Io no, mai.
Rossella dice,
sì,
scusami.
Avevo lasciato la danza per un anno. Cioè, no, ti giuro, non so per quale motivo.
E cosa hai fatto in quell'anno?
Ah, pensa, sono andata a fare la postina C'è posta per te.
Ah, mi ricordo, certo. Ah, non sapevo avessi smesso di danzare,
sì,
in quel
avevo
momento.
Avevo lasciato la danza e poi mi sono un attimo svegliata, ho detto ma che cavolo sto facendo, ma perché? E non ne potevo più, ero un po' esausta, ero un po' in crisi. Io penso che le crisi poi capitino un po' a tutti, e sono quei momenti di passaggio, quei momenti cuscinetto da una cosa all'altra che forse ci devono essere, no? Per apprezzare ancora di più la tua passione. Cioè, però la pensavo sempre, pensavo sempre alla danza, però non volevo, mi ero un attimo allontanata, non so per quale motivo, forse per insoddisfazione, insomma momenti un po' così, ecco. Però ci vogliono nella vita anche quelli, devi avere solo la forza poi di combattere, di ritornare più forte di prima, però è servito anche quello.
Senti, ma Luciana, io pensavo a questo, quando tu fai le audizioni, quali sono i criteri con i quali scegli? Cioè, oltre alla tecnica, ti influenza minimamente il carattere? Cioè, se uno è bravissimo ma umanamente non lo sopporti, che fai in quel caso? Come decidi?
È una bella domanda, perché non è facile. Molto spesso nelle audizioni tu non riesci a capire il carattere di una persona, perché un'audizione dura un giorno e a volte trovi dei personaggi, degli artisti strepitosi, poi inizi il lavoro giornaliero, il lavoro di routine e scopri che hai selezionato un troublemaker costante, una persona magari sempre negativa, una persona insoddisfatta. E la cosa divertente che è accaduta, e me ne sono accorto per deduzione, è che ho fatto talmente tante audizioni nella mia vita, ormai 30 anni, forse 35 anni che faccio audizioni per scegliere ballerini, che ormai li riconosco a volo. Cioè, le persone che in qualche modo creeranno poi dei problemi sono persone che hanno una certa aura intorno a sé, hanno un modo di muoversi, un modo di danzare. Lo so che sembra fantascienza quello che sto dicendo, probabilmente non è neanche una cosa razionale, ma è presente quando tu da ragazzino non hai, inizi a bere il primo bicchiere di vino, bevi il tavernello, dicevo che buono il vino. Passano poi anni, a furia di bere vini diversi, ti accorgi che magari alcuni vini sono di migliore qualità, finché a un certo punto della tua età basta che stappi la bottiglia, soltanto dall'odore riconosci se il vino è un vino di un certo livello o meno. Ecco, succede anche questo nella danza. Io comunque la prima cosa che guardo è la tecnica, la seconda cosa che guardo è l'espressività. Cioè, a me ballerini tecnicamente impeccabili ma inespressivi proprio mi annoiano da morire.
Ma è vero che hai un brevetto di volo?
Sì, ho anche un aereo.
Ah, vedi? Questa è sempre Marinetta, che mi dice tutto.
Un piccolo aereo a due posti, sì. È la mia altra grande passione, è quella la vita numero 122.
Ma ci vai, ci andate?
Ci va.
Ah, sì.
No, io sono una molto terrena, terrestre.
Lei è una terrestre, io sono un marziano. Rossella ci è venuta una sola volta, era il tipo la prima settimana che eravamo fidanzati, quando tutto meraviglioso, tutto bene, e siamo riusciti a decollare, a fare un circuito di 5 minuti, ha detto che okay, adesso puoi atterrare. Da allora mai più.
Mai più.
Ma guarda che sti aerei sono, io guarda, volo tanto, non mi piace volare, ma devo volare, ma quegli aerei, due posti.
Quelli sono tremendi.
No, tremendi, non io veramente una cura. Due volte l'ho preso, uno in Sudafrica e l'altro in Alaska, ed era un... come si chiamano quelli? Idrovolante.
Bello,
sì, figo. Ciao.
No, io veramente, io ho preso la mano di mio marito, ho detto boh, ciao.
Sì, ma anche lei tante volte, quando andiamo a volte in vacanza alle Maldive, si prendono anche questi piccoli idrovolanti, e lei sta con il rosario in una mano, con gli occhi chiusi, il cappello sulla testa e con l'altra mano che me la stringe, per tutto il tragitto di volo.
No, ti capisco, Rossella. Ti faccio l'ultima domanda. Allora, sempre Marinetta, tua sorella, in tutta la chiacchierata che ho fatto con lei domenica, ti ha descritto come un uomo libero. Cioè, ha usato questa parola veramente tantissime volte e mi ha detto: nostro padre una volta mi disse, Luciano è l'unico che non riesco a gestire, non è disciplinato, non sta proprio negli schemi, è un uomo libero e indipendente. Ti ci ritrovi ancora in questa descrizione?
Sì. Non sapevo che mio padre avesse detto questa cosa, non ne ero a conoscenza, ma ci aveva preso al 100%, anche se io avevo 16 anni quando lui è morto, quindi evidentemente mi aveva già inquadrato, e io non sopporto la mancanza di libertà.
Rossella, io non avevo il numero di tua sorella e quindi non ho potuto carpire, però caratterialmente vi compensate, siete molto simili,
ma
che
forse
personalità è la tua?
Siamo molto simili perché voglio essere libera di pensare, di dire le cose, forse perché da piccola non mi è stato possibile, perché non si potevano dire cose o parlare, perché ti ripeto, una famiglia anche abbastanza rigorosa in quel senso, e forse anche mia mamma avrebbe detto che ero indisciplinata, brava ma indisciplinata, perché appunto vivevo in un mondo tutto mio, e sono anch'io amante della libertà, della libertà degli altri, e quindi penso che siamo molto simili, siamo simili in questo senso.
Siete una bellissima coppia, grazie ragazzi per questa chiacchierata.
Grazie a te, guarda, grazie a te.
Gli equilibri di una coppia, essere sempre in movimento, viaggiare in tournée con altre persone, condividere gioie, malesseri, aneddoti, stare via dei mesi, sono tutte dinamiche che conosco molto bene. A volte diventa un lavoro da veri e propri equilibristi, ma devo ammettere che mi manca parecchio e non vedo l'ora di ricominciare. Luciano e Rossella si sono aperti, parlando con schiettezza, e ho notato che c'è un elemento comune in tutti i miei ospiti. Anche nei momenti più bui non è mai mancata la voglia di ricominciare, rialzarsi e, quando necessario, anche reinventarsi. A volte cadiamo in strani meccanismi mentali in cui le vite degli altri ci sembrano sempre perfette o migliori. La realtà invece è che i momenti di crisi accomunano tutti noi e rappresentano, secondo me, un passaggio necessario per l'evoluzione del nostro percorso. In Giro con Fra è un podcast di Lemonada Media. Il programma è prodotto da Julia Yord. La musica è di Jeremiah Freitz e Hannes Brown. I produttori esecutivi sono Jessica Cordova Kramer, Stephanie Whittleswax e Francesca Lazzarin. Se vuoi che gli altri ci ascoltino, scrivici una recensione. Mi puoi seguire su Instagram, @Francesca_Laz, oppure su Lemonada Media attraverso le piattaforme social, @Lemonada Media.